redigio.it e la storia continua.
Ma si può fabbricare l'oro? Condannare in blocco tutte le ricerche degli alchimisti e ritenerle cose puerili è cosa facile, ma anche molto ingiusta e inesatta. In realtà, quei remoti precursori della chimica moderna avevano, su molte questioni, idee che la scienza contemporanea adotta volentieri. Per essi, la materia è la costante, una, imperdibile, e come del resto molti sommi intelletti del nostro tempo non sono alieni all'ammettere. La progressione quasi regolare e periodica dei pesi atomici ha sviluppato quest'idea di unità della materia, e d'altra parte le isomerie della chimica organica hanno abituato a vedere la stessa materia formare corpi essenzialmente diversi. È vero che la legge dei calori specifici distingue nettamente un corpo semplice da un corpo composto, che le misure più precise dei pesi atomici non rivelano fra questi dei rapporti semplici, e che, finalmente, nonostante tutti i mezzi di cui oggi si dispone per produrre il calore, il freddo, la pressione, il vuoto, nonostante la polarizzazione, l'orientazione degli atomi e la teoria degli ioni, non si è mai osservato un cambiamento completo, assoluto, definitivo di un corpo in un altro. D'altra parte, partigiani dell'unità materiale hanno affermato da molto tempo che la nozione dei corpi semplici è tutt'altro che definitiva. Alcuni scienziati stimano perfino che il solo vero criterio che distingua un corpo semplice è il fatto di non essere mai stato scomposto. Si giungerà a risolvere tutti gli attuali elementi in elementi meno complessi? Non c'è nulla di impossibile. Le forze conosciute non sono state ancora combinate in tutte le maniere possibili, e d'altronde, come si sono trovati i raggi X, si troverà un giorno anche qualche forza naturale ancora sconosciuta che decomporrà certi elementi o anche tutti. Gli antichi alchimisti avrebbero conosciuto queste forze, o almeno un certo numero di esse. Così vogliono i difensori, i quali riconnettono questa conoscenza a un'idea sintetica e originalissima. La legge dell'evoluzione non si limiterebbe al regno animale, ma si estenderebbe al regno minerale. Non si tratta, tuttavia, di quell'evoluzione segnalata da alcuni scienziati, fra cui il Clausius, i quali, interpretando le teorie meccaniche del calore, vedono la quantità del movimento diminuire sempre più nel mondo, fino a un limite impossibile a precisare. L'idea è più generale. Come il protoplasma ha formato per lente e trasformazioni tutte le specie viventi, così il protilo, la materia una e originale, avrebbe nella sua lunga evoluzione formato tutte le specie chimiche, queste fisse per milioni di anni come sono le specie viventi per decine di secoli, e avrebbero soltanto stati allotropici come gli animali, e le piante hanno le varietà. Logicamente si può concludere che, se si conoscessero e si sapessero maneggiare le forze che hanno preceduto a questa evoluzione, si potrebbe riprodurre l'evoluzione stessa. L'alchimia sarebbe così la chimica degli elementi non fissi, e apparirebbe possibile la trasmutazione dei corpi in altri gli uni negli altri. Rimane, si intende, da stabilire che questa evoluzione esiste e soprattutto che la si può dirigere. Ma si può dire che l'unità della materia è possibile, se non probabile, e che se la trasformazione può essere soltanto una chimera, essa non è né un'assurdità né una contraddizione. Ed ecco una scoperta tedesca. Questa opinione può parere a tutta prima rivoluzionaria, ma non lo è affatto. In ogni modo, essa preoccupa l'opinione pubblica, da che un professore americano ha dichiarato in una recente conferenza alla Scuola delle Scienze di Londra nel 1920 che in Germania si è ottenuta una trasmutazione dei metalli e che un chimico tedesco ha fabbricato l'oro partendo da un metallo comune. Naturalmente i giornali si sono impadroniti di questa affermazione portentosa e si hanno interrogato chimici per domandare il loro parere nella verosimiglianza alla cosa. Hanno interrogato economisti per conoscere la loro opinione sulle conseguenze pratiche della scoperta tedesca, tanto dal punto di vista politico, tanto da quello del punto di vista sociale. I chimici hanno risposto dicendo, secondo il temperamento di ciascuno, sì o chissà. Gli economisti, architettando a ragionamenti irrefutabili per giungere a conclusioni più divergenti che si possa immaginare. Esaminiamo a sangue freddo le dichiarazioni di quel professore. Due ipotesi si affacciano. O il professore americano è stato indotto in errore, o il fatto da lui annunciato è reale. Sembra che la prima ipotesi sia da scartare. Questo professore è un uomo che per le sue opere, giustamente stimate, gode di grande reputazione nel campo scientifico. Egli afferma di avere la sua informazione da personalità tedesche la cui competenza e la cui buona fede non possono essere messe in dubbio. Purtroppo, però, egli non dice nulla di più. Non cita le fonti e non dà il nome né l'indirizzo del geniale chimico. Bisogna dunque credergli sulla parola, ma è anche lecito aspettare ulteriori precisazioni. E mentre si aspetta che sia fatta alla luce, ci si può domandare se la sintesi dell'oro è possibile. I cercatori del Medioevo l'hanno creduto e in un libro curioso, Le pietre che vivono e muoiono, René Chauvelet ha riassunto in modo interessante quello che gli storici dell'epoca avevano detto dei loro lavori. Citiamo, egli dice, un paio di personaggi che a Praga nel 1585 cambiano con una sola goccia di un olio rosso una libra di mercurio in un bell'oro. E il padre di questi che nel 1618 con un quarto di grano di una polvere datagli da uno sconosciuto trasforma in oro 8 once di mercurio, cioè ottiene circa 250 grammi d'oro con un po' meno di 200 grammi di polvere. Helvetius, che nel 1666 trasforma in oro purissimo un'oncia e mezzo di piombo, con un mezzo grammo di una polvere dati ugualmente da uno sconosciuto. Richthausen, che nel 1648, davanti all'imperatore di Germania Ferdinando III, opera una trasmutazione. Si dice, nel 1602 a Basilea, converte ferro e piombo in oro. Un certo Michael Sendivogius, che fa la stessa cosa scientifica e questa esperienza davanti all'imperatore Rodolfo, eccetera, eccetera, eccetera. E tutte queste sono concordi asserzioni dei vecchi scrittori di cronache e sono però messe in dubbio dalla chimica moderna. Esse si fondano sul principio dell'unità della materia, principio che la chimica respinse, professando invece che la materia è diversa, che esiste un numero relativamente limitato di corpi semplici, la cui combinazione forma l'infinita complessità delle sostanze. Ed ecco una teoria sull'atomo. Ora anche la dottrina della diversità materiale non è assai un assioma. Da 12-15 anni a questa parte, e siamo nel 1922, si annette che la materia è una, che gli atomi che la costituiscono sono fra loro identici, e si formula una teoria seducente per spiegare che cosa sono gli atomi. Un nocciolo elettrizzato, la cui vera natura è sconosciuta, intorno al quale corpuscoli anch'essi elettrizzati gravitano a velocità fantastiche e in certi casi sfuggono a una velocità che va da 150 a 200.000 km al secondo. Si va ancora più in là, si misura la forza viva da cui sono animati questi corpuscoli, si valuta l'aumento di temperatura che produce il loro brusco arrestarsi e si giunge, attraverso sorprendenti speculazioni, a proclamare l'unità della materia. Quest'opinione di alcuni scienziati è conforme a quella del Paracelso o del Flamel. In conseguenza, è logico credere che sono possibili i passaggi della materia da uno stato all'altro e quindi anche le trasmutazioni nei metalli. Tale trasmutazione appare tuttavia difficile a realizzarsi, a cagione proprio di questo fatto, che una forza formidabile rattiene e fissa nelle rispettive situazioni i corpuscoli che costituiscono gli atomi. L'energia intraatomica esistente in un frammento di calcare è, in quanto pare, equivalente a parecchie centinaia di milioni di chilogrammi. Per sopprimerla, bisognerebbe sviluppare potenze fantastiche, e ciò basta a far comprendere la difficoltà della minima trasmutazione, al momento che quest'ultima consiste essenzialmente in una nuova disposizione dei corpuscoli atomici. Fortunatamente le energie meccaniche non sono le sole a cui si possa ricorrere per provocare reazioni trasformatrici. Nel dominio della chimica pratica si utilizza comunemente un'azione puramente fisica, la catalisi, grazie alla quale certi corpi agiscono con sola presenza. Forse questo Fischer è ben informato. Un chimico ha realmente scoperto un catalizzatore che provoca la formazione dell'oro. Su questo soggetto è permesso molto scetticismo. Non sembra ancora vicino il tempo in cui il re dei metalli e l'oro sarà detronizzato. Lo sarà forse un giorno, ma per il momento nulla lo minaccia seriamente.